Benvenuti e benvenute, bentornati a The Beak, The Bears Italian Podcast, il primo podcast italiano tutto dedicato ai Chicago Bears. Io sono Luca Chiavacci e con me, come sempre, ci sono Stefano Fagioli,
Buonasera a tutti e Bear Down.
Cesare Menini
Buonasera a tutti e Bear Down.
e Alex Cavaton.
Ciao, buonasera, Bear Down, ragazzi.
Prima o poi mi ricorderò anche di cambiare l'ordine con cui vi chiamo. Week 2, dai ragazzi, è andata bene, più o meno bene. Partita contro Seahawks, sì, è andata. Ci aspettavamo qualcosa in più, però per utilizzare le parole di Nagy, quel che conta è la W.
La W conta sempre.
Una partita un po' strana, un po' particolare. Sembra a tratti ha ricalcato veramente la prima giornata a Green Bay. Ce ne parla Alex. Alex, parlaci un po' di quel che è successo lunedì notte.
Sì, lunedì notte la cosa che inizialmente mi ha colpito di più è stato vedere, vabbè, Khalil Mack aveva il microfono in diretta nazionale ed è entrato al Soldier Field ringhiando. So chi se ne è accorto. Io, francamente, ho detto: questo adesso entra e fa un disastro. E poi, effettivamente,
Lo ha
il modo in
fatto.
cui sì, l'ho fatto, l'ho fatto è anche bello grosso. Per quanto riguarda la difesa, ci siamo. Tendiamo un pochettino a cedere verso il finale, però. Il dispendio di energie che viene messo nei primi tre quarti è decisamente alto. L'attacco ha fatto bene, iniziando, mi pare che Trubisky abbia fatto 9 giocate per 90 yard.
Sì, un primo drive molto liscio, molto
Pulito,
tranquillo.
lineare, ha fatto bene tutte le sue valutazioni, ha fatto un bellissimo touchdown. Poi però siamo stati in grado di costruire tanto e finalizzare poco, non abbiamo concretizzato nel momento in cui bisognava farlo e questa cosa ci ha portato, nonostante i 5 sacks che abbiamo messo a segno, perché tutta la difesa nostra è andata a mettere in qualche maniera le mani addosso a Russell Wilson e gli ha reso una giornata, una nottata da incubo, questi sforzi sono stati un po' vani. Perché a un certo punto l'attacco non è stato in grado di dare quei punti che servivano per mettere la distanza di sicurezza a Russell Wilson, che comunque è un quarterback che è in grado di rimontartela una partita. È stato un campione al Super Bowl, ne ha giocati due, l'esperienza non gli manca. È vero che davanti era un po' da solo, avremmo dovuto finalizzare di più, avremmo dovuto finalizzare di più senza dubbio. Poi c'è stata una fase di leggera. Calo quando Trubisky si è fatto intercettare un paio di lanci, però la sua reazione è stata comunque ottima perché non è andato in ginocchio, anzi ha cercato comunque di tenere viva la partita. Vuoi che nelle azioni dopo, quando Seattle si stava avvicinando, avevamo un po' tutti il sentore che potesse ripetersi il disastro di Lambeau Field, invece poi è spuntato fuori il principe che ha fatto un intercetto da sogno, una lettura difensiva incredibile, ha portato la palla al touchdown e non lo so, erano le 5 qualcosa di mattina, a Milano stava piovendo, c'era tutta una situazione emozionante intorno a questa giocata e quella ci ha messo al sicuro il risultato poi di base, l'ultimo touchdown gliel'abbiamo regalato.
Sì, un po' garbage time, l'ultimo touchdown di Seattle, dai, questo ti va concesso.
Certo.
Cesare.
Ha già detto tutto Alex di questa notte indimenticabile, finalmente finiranno queste levatacce notturne. Io sono abbastanza contento della partita, la difesa sugli scudi, mi piacciono anche quei nomi che non vendono le jersey. Ne cito uno su tutti, Callahan, che per me sta giocando veramente, veramente bene. Positivamente colpito da Smith, cattivo come la rabbia, perché è stato in coppia con Trevathan, sono fenomenali. Mi preoccupa Kwiatkowski che lo vedo un po' lento nelle giocate, tant'è che Green Bay giocava su di lui e anche questa volta abbiamo avuto dei problemi quando è entrato in campo. Su Trubisky al momento non mi esprimo perché do fiducia e tempo a questo ragazzo. Nagy in conferenza stampa ha detto 2 intercetti, mi piace la mentalità di questo ragazzo perché non pensa al passato, è già lì focused, concentrato sul prossimo snap, su quello che deve fare. Bisogna dargli tempo, è vero. La domanda è: Chicago è una città che ti dà tempo, e questo scopriremo solo vivendo.
Sì, le parole di Nagy sono state, credo di andare, vado a memoria, ma credo siano testuali: chi se ne frega dei 2 intercetti, il ragazzo ha un talento infinito, ha un'ottima mentalità e quel che conta è quello, la frase con cui ho aperto, volevo aprire la puntata, quel che conta è lo W. Stefano, qualcosa in più che ci vuoi aggiungere?
Allora sì, beh, intanto io credo che se andiamo a guardare le statistiche, Mitchell, il suo passer rating è migliorato rispetto alla partita con Green Bay, che aveva 77,2 nella prima e 83 nella seconda. E già questa, secondo me, è un buon segno. Inoltre, secondo me, stiamo cercando di costruire un'identità di attacco che sia rispettabile dei nostri avversari. E non ci dimentichiamo che veniamo da John Fox, che come tutti ci ricordiamo faceva 3 down di corsa e eventualmente l'ultimo, se non puntava, passava se era in un momento critico della partita. Prima ancora c'era stato Trestman, che è stato come la per i Chicago Bears, come la meteorite per i dinosauri. E quindi voi capite che sono troppi, tanti anni che non rispettano l'attacco di Chicago. La difesa sì, assolutamente, l'attacco molto meno. Quindi stiamo cercando di costruire un'identità di attacco che sia rispettabile dei nostri avversari, e ci vuole tempo. Infatti stiamo correndo molto di meno di quello che potremmo. Se guardiamo le statistiche di Howard, di Cohen, sono molto basse. Infatti spero che chi abbia preso Howard al fantasy, insomma, non si stia mangiando le mani, ma non credo, perché sicuramente migliorerà col tempo.
A sua difesa comunque sono in 3 a correre per Chicago, oltre ad Howard molto spazio sta cominciando ad avere Cohen, e anche Gabriel a volte parte dalla posizione di backfield o in motion, va comunque a coprire il ruolo del running back. Quindi diciamo, non essendo un comprimario, cioè essendo un comprimario e non essendo la sola star, i numeri sono limitati anche per quello. Un Elliott, magari essendoci solo lui, mette numeri molto più alti, o un Johnson di Arizona, ad esempio.
Non trovo... Sicuramente. Ma a parte che poi c'è da dire che anche Elliott quest'anno sta faticando un pochino di più a causa dei problemi che hanno avuto i suoi uomini di linea. Ora, noi, la nostra linea, devo dire che finora, nonostante non siano stati fatti grandi improvement rispetto all'anno scorso, si sta comportando molto bene. E questo probabilmente è grazie al nostro coach della linea offensiva.
Sì, sì, diciamo siamo un po' più deboli, qui chiamo Cesare, che so che non è esattamente un appassionato, né Messi né tantomeno Leno, che sono abbastanza, sì, fanno il loro, ma non è che siano, diciamo, dei top ruoli.
Esatto, non sono delle muraglie cinesi, degli abili mestieranti, ecco, mettiamola così. Su Leno ho più fiducia rispetto a Messi, perché Bobby a volte ci ha dato dei gran attaccati. Però in linea di massima io sono contento sulla linea. Probabilmente i prossimi draft andremo di cornerback e di tackle. Sono curioso di vedere Daniels, il rookie che abbiamo preso, credo la seconda scelta al draft.
Il centro, secondo giro.
Centro guardia.
Sì.
Secondo giro.
Sì, sì, comunque la pick prima di Miller.
Esatto. Da questo punto di vista mi collego un po' al discorso che facevate te, Stefano, su Howard e le poche yard. E quello che diceva Nagy a inizio stagione, l'intermodalità dei ruoli, cioè un running back che mi diventa un wide receiver, un wide receiver che mi diventa running back. E questa notte abbiamo visto Gabriel giocare, come dicevi tu, più da running back che da wide receiver per certi snap. E questo dalla misura che da un lato fanno fatica a prendere le nostre misure e dall'altro ci dobbiamo abituare e dobbiamo imparare un nuovo sistema. E questo va a favore e anche a discapito, quando sbaglia, di Trubisky e della linea di tutti quanti. Quindi bisogna ricordarci da dove veniamo e sapere dove vogliamo andare e quali sono i passi da compiere e anche le cadute che ci possono stare. Tutto qui.
Sì, io volevo un attimo, abbiamo parlato di numeri, in realtà non li abbiamo detti. Trubisky ha lanciato per 200 yard a un netto di 34 tentativi e 25 completi eseguiti, ha avuto due touchdown e due intercetti, tutte e due di, se non sbaglio, Griffin, quello meno famoso, diciamo, quello con entrambe le mani, che ora non mi so bene il nome. Vabbè, un touchdown è stato un passaggio deflettato dalla linea di difesa di Seattle, l'altro un errore abbastanza netto, anche se non così clamoroso. E ci sono state diverse critiche e volevo un po' parlarne con voi. Shaquille, grazie Stefano che me lo scrive in chat nel frattempo, grazie mille. Tra l'altro Shaquille e Shaquim, proprio una gran fantasia in famiglia. Qualche critica a Trubisky, diversi post su Twitter secondo me un po' inquietanti, perché criticare Trubisky in questa situazione è... non riesco a trovare un aggettivo diverso da stupido, un po' meno cinico, ma non mi viene. Rifaccio il giro. Alex, la tua opinione su Trub?
Beh, sicuramente lui deve migliorare, ce lo siamo già detto. Penso che criticarlo sia più che stupido, è ancora troppo presto, anche perché il ragazzo ha già mostrato di essere in grado di fare certe cose. In un paio di occasioni ieri sera, arretrando e cercando comunque di evitare quello che era il blitz di Seattle, è riuscito a pescare, ha fatto una sorta di, non esattamente un 360, ha ripreso la sua posizione, ha fatto un lancio, poi una sorta di palombella che è finita nelle mani poi di Howard, che l'ha trattenuto, cioè ad Howard è rimbalzata in mano quella palla perché aveva un'ottima copertura, però quella è una giocata che secondo me è istinto e l'istinto è quello che poi effettivamente ha uno come Rodgers, che nel momento di difficoltà è in grado di risolverti la partita. Chiaro che Rodgers gioca nella Lega da parecchi anni, ha molta più gestione e controllo di quello che sono le azioni e i drive. Per Trubisky, se non erro, ieri giocava forse la sua 13esima partita in NFL,
forse 14esima,
e ne aveva giocate 13 o 13esima e ne aveva giocate 12 a North Carolina. Insomma, è un bel peso, stai sostenendo una delle più grandi tradizioni, se non la più grande tradizione di football americano sulle tue spalle, hai il terzo mercato degli Stati Uniti d'America, che è quello di Chicago, che guarda contemporaneamente tutta la città, tutto lo stato, quello che stai facendo, c'è grande attesa perché sei stata una seconda scelta. Poi al primo drive mi fai un show and pass a Barton, che è una cosa che io amo, perché è una chicca, è come se nel calcio uno ti segnasse un gol di tacco, mi spiego, per me lo show and pass è quella cosa lì che ti confonde tutti, perché stai facendo una giocata che di base è basata su un movimento fittizio e passi la palla come se stessi lanciando un pacchetto di caramelle a un amico e hai fatto un'azione irrisoria nei confronti della difesa. Quello è il talento, invece, quello è il talento puro. Perché un giocatore che ti fa una giocata del genere dopo che la partita è iniziata da 5 minuti vuol dire che ha le idee chiare su come si fanno certe cose. poi gli manca la gestione, gli manca l'esperienza. A dire la verità, sta imparando a utilizzare il cronometro, perché ho visto che comunque si prende tempo, ha capito che correre non ha senso. L'unica volta che ha cercato di non utilizzare il cronometro, comunque abbiamo dovuto cedere il pallone con un paio di punt, un paio di volte consecutive, mi pare. Non lo so, io sono tranquillissimo su Trubisky, serve dargli il tempo necessario per poter prendere comunque dimestichezza. Ricordiamo che per lui in realtà questo è il suo sophomore year, quindi è il suo secondo anno, cioè ce n'è di strada da fare, 2 anni in NFL non sono niente.
Passo a Cesare e cerco di fare un po' una polemica cercando di mettermi dalla parte, diciamo, del criticone. Trubisky ha inevitabilmente avuto il paragone con Mahomes e Watson, che stanno giocando in maniera decisamente diversa, e con risultati decisamente diversi forse anche a Kansas City e con i Texans. Perché questa differenza fra Mahomes e Trubisky, o Mahomes o Trubisky e Watson? È una questione di talento o potrebbe essere in realtà una situazione?
Ma guarda, ne discutevo fuori onda, come noi professionisti siamo abituati a vezzi a fare, con Stefano. Vengono tutti dallo stesso draft, con la differenza, come ha accennato Alex, che Trubisky ha meno esperienza nel college football degli altri. Oggi vedevo un'intervista dell'head coach dei Chiefs che parlava di Mahomes e lo seguivano da anni. Watson credo che abbia vinto anche il Rose Bowl o qualcosa del genere, non seguo il college football, quindi mi posso sbagliare, chiedo bene. Lui vive questo paragone, loro sono partiti e Mahomes ha avuto Smith, Trubisky ha avuto Glennon.
Diciamo non ha avuto neanche Glennon, perché poi alla fine era starter.
Esatto, e da questo punto di vista magari può sviscerare meglio Stefano, però di fatto Trubisky per me è un QB che si fa da solo, ecco.
Stefano?
Sì. Allora, io dico
pure
questo.
Scusami, chiudi pure Cesare, ti ho interrotto.
No, che si fa da solo, nel senso l'esperienza se la farà sul campo, non ha un QB che gli può fare da tutor, per intenderci. E ci gioca a nostro favore che Nagy veniva da coach dei QB.
Sì. Siamo a Stefano allora, ora.
Allora, io volevo dire 2 cose, forse 3. Allora, intanto i Texans, sì, Mahomes sta 0-2, cioè hanno comunque perso tutte e due le partite, e la difesa dei Texans non è proprio una brutta difesa, c'è J.J. Watt, c'è Clowney, comunque i linebacker sono buoni, comunque una squadra che potrebbe comunque fare, sì, perché l'anno scorso comunque Watson ha fatto veramente bene quando è entrato, ma ancora quest'anno non si è ripetuto, per cui vedremo. Mahomes ha avuto Alex Smith l'anno scorso, ma soprattutto ha un sistema che è super collaudato, che è quello di Andy Reid, che è da tanti anni che è in place a Kansas City, e è più facile secondo me muoversi per un quarterback, anche un rookie che ha da imparare.
Senza contare che lui ha avuto comunque un anno, 2 anni, questo è il secondo anno, per allenarsi con quelli che sono i suoi compagni da ormai più di 2 anni, perché sia Tarek Hill che Kareem Hunt, che sono la spina portante della squadra, continuano a regalargli yard, e chiaramente quando hai alle spalle 2 anni di allenamento insieme la cosa si fa inevitabilmente sentire.
Assolutamente, inoltre c'è anche da dire che a Kansas City c'è, secondo me anche più di Gronkowski, il miglior tight end della Lega. Scusatemi, lo so che a molti non andrà bene, ma per adesso Kelce è il miglior tight end della Lega, anche perché riesce laddove Gronkowski non riesce, cioè a rimanere in campo, non si fa male, e quindi purtroppo produce.
Volevo aprire un piccolo spot, tra l'altro Stefano ha detto questo perché Kelce è stato l'unico motivo per cui ha resistito contro la mia corazzata domenica al fantasy, che però ha comunque vinto, cioè, chiaramente.
Senti,
vinto.
Allora,
hai messo tutta la partita nelle mani di Odell Beckham, che ti ha fatto 3 punti e ti ha detto ha vinto lui.
Ho capito, ma tu prendi Odell Beckham sperando che riesca a farlo giocare da ricevitore elite qual è, e gli fanno arrivare 3 palloni, ovvio che poi perdi.
A mia difesa io avevo Julio Jones, che ha fatto 1 punto in più forse. Vabbè, chiusa la parentesi fantasy. Comunque apriremo,
però è più simpatico Julio Jones.
Sì, è vero, quello sicuramente sì. Apriremo una rubrica comunque sul fantasy.
Io, se mi permettete, sul discorso di Trubisky, ho una sensazione, che però è una cosa mia personale, non mi pare di aver letto nulla del genere fin qui, mi baso su quello che è la mia analisi a caldo di quello che sta facendo Nagy con lui. A me pare che dal momento in cui Trubisky non abbia totalmente la padronanza del campo, Nagy gli stia facendo girare intorno tutta una serie di opzioni che lui non aveva mai visto fare, perché lui era abituato a dire: ok, io passo la palla a Jordan Howard e questo in qualche modo la porta avanti, ok? E questa cosa qui è una cosa che è il male dei quarterback. Mentre per quanto riguarda, anche tornando sul discorso di Gabriel, Trubisky ha cercato Gabriel in un paio di occasioni lanciandogli la palla un pelino, forse parecchio più alto rispetto a quella che era la sua possibilità di ricezione, perché Gabriel poi non è nemmeno altissimo, conto che la lanci a uno come Olshon Jeffrey che si estende ed è come l'Aquila Reale, un conto che la lanci a Gabriel che è probabilmente intorno all'1,80, qualcosa del genere, forse meno.
Sì, sarebbe downsize probabilmente nel campionato italiano, come dimensione.
E quindi di base ti porta Gabriel dietro, ti porta Cohen a ricevere. Howard, ho visto Howard ha giocato relativamente pochi snap per andare su lunghe corse, cercava più il corto, cercava più la conversione del down sul 3rd and 2, sul 3rd and 3, una cosa del genere. Però poi comunque Howard stesso si sta defilando parecchio e sta ricevendo molto di più. Mai visto Howard in 2 anni fare una ricezione, infatti probabilmente anche questo è il motivo che ha aiutato Howard a superare per 2 anni di fila le 1000 yard, per cui Nagy gli sta facendo capire che lui ha una squadra, che questo è un gioco di squadra, si gioca tutti insieme, i tuoi compagni sono la tua forza, perché questo è così che le squadre vincono. Se tu impari a credere nei tuoi compagni, i tuoi compagni ti fanno vincere in qualche modo, mi spiego. Quando poi avrai la padronanza di fare la superstar della situazione, come può essere un Tom Brady o un Aaron Rodgers, a quel punto lì le cose cambiano. Per essere il secondo anno mi piace vederla così questa cosa, mi piace vedere che ci sia qualcuno che gli sta facendo aprire gli occhi su quello che lui ha intorno. Dice: ok, tu guarda che la puoi lanciare, ma non è che la puoi lanciare o la puoi fare portare soltanto agli uomini fissi di ruolo. Ok, poi va bene, ieri lui ha fatto 25 lanci completati, 10 sono finiti nelle mani di Allen Robinson, che sono sempre sicure, anche lì stanno prendendo confidenza e tutto quanto, però è bello che Nagy gli stia dando tutta una serie di opzioni che tra l'altro rendono l'attacco o comunque le azioni offensive di Chicago imprevedibili per chiunque a questo punto, perché tu non lo sai se il ricevitore a questo punto va a ricevere o prende una corsa, diventa un attimino più complesso per una lettura difensiva. A me piace tutta questa cosa, la leggo come una crescita tutti insieme, la leggo come quel concetto di family che si voleva portare nello spogliatoio e di unione, e non ci interessa che ci sia una superstar, vogliamo una squadra pronta per vincere.
Ok, diciamo che in parte abbiamo già risposto, però volevo chiudere un po' la partita con la questione della partita con Seattle, con la domanda che ci ha posto Antonio, se non sbaglio. Che ci ha chiesto se attualmente, in questo momento, il problema più grande del nostro attacco è riuscire a sfruttare poco le corse di Howard e Cohen. anche in virtù probabilmente delle yard che sicuramente avranno fatto. Antonio ci ha chiesto questa cosa. Vi do 30 secondi, 45 secondi per dire la vostra opinione. Partiamo, Stefano, Alex ha parlato adesso, partiamo da Stefano, che l'ho trascurato un po' stasera.
Ma guarda, io credo di aver già risposto a questa domanda da par mio. Voglio dire, stiamo cercando di togliere dalla mente delle persone che ci affrontano che noi corriamo la palla e corriamo soltanto la palla. Quindi è normale che per adesso i nostri running back prendano meno rushing yards del solito. Per adesso per me va bene così. Secondo me poi cambierà col passare della stagione e torneranno ai valori abituali.
Cesare?
Condivido il pensiero di Stefano. Credo che siamo quarti in classifica per yard corse, se non ricordo male. Arriverà anche il momento di Howard, perché ci ha tolto le castagne dal fuoco diverse volte e continuerà a farlo. È che abbiamo più opzioni, tutto qui, cosa che prima non avevamo.
Alex?
Sì, Cohen non è mai stato un workhorse, è sempre stato una seconda opzione, e dal mio punto di vista Cohen in questo momento è molto più concentrato su portare avanti il pallone dopo i kickoff, dopo i punt. Cohen si sta veramente concentrando sull'azione di special team come ritornatore, come specialista per ritornatore, e questa cosa effettivamente ieri sera abbiamo visto. Mi pare c'è stato un ritorno di 35 yard, qualcosa del genere, forse anche di più.
Sì, quasi nei momenti iniziali della partita, credo.
Bravo. Perché... non lo so, Howard ha preso 82 yard su corsa contro Green Bay, ieri ha fatto decisamente peggio, credo che ne abbia fatte una trentina. C'è da dire che la difesa di Seattle gli si è chiusa davanti e c'era poco da fare, però è buono comunque avere delle opzioni che permettono di spostarlo, defilarlo e fargli ricevere. Infatti poi comunque le yard, lo scrimmage di Howard sono una 60-65, per cui io sono abbastanza tranquillo a riguardo. Arriverà il loro momento e quando arriverà saremo lì, insomma.
Benissimo, direi che vi lascio altri 30, ma proprio 30 secondi a testa per dire due parole sulla difesa, perché secondo me spiegare i numeri è ridondante, perché 6 sack portati da 6 uomini diversi è un dato eloquente di una difesa che, insomma, non serve commentarla, però noi commentiamola lo stesso. 30 secondi a testa, partiamo da questa volta da Cesare.
Allora, la difesa è tornata a casa e la sua casa è Chicago, e mi viene da citare i nostri amici dei The Defense Guys, che tra altre cose filmano e postano su Facebook le dirette dal Soldier Field, che tra l'altro ci hanno salutato in un video. Comunque, bentornata a casa difesa.
Ok, passiamo da Stefano.
Io credo che quello che sta succedendo è esattamente quello che mi aspettavo quando abbiamo preso Mac, e anzi vi dirò che secondo me non siamo ancora neanche al massimo del livello di gioco della nostra difesa.
Parole importanti, soprattutto perché Mac in queste due partite ha messo da solo in cascina più punti e più risultati di tutta la difesa dei Raiders messa insieme, credo di aver visto oggi un post di NFL. Alex, chiudi tu sulla difesa?
Io sulla difesa spenderei due parole su Danny Trevathan, che secondo me è il vero poi eroe della partita, nel senso Mac ha trasmesso tantissimo ed è, diciamo, contagia l'ambiente, perché la sua forza, la sua cattiveria la trasmette a tutti gli altri, però gli altri non è che sono proprio così dei teneroni poi, e Trevathan secondo me ha risolto la partita, e infatti penso che Chicago stesso le abbia dato l'MVP della gara. Non lo so, faccio anche i numeri del fantasy. Al fantasy, ora su quello di ESPN, io avevo la difesa dei Bears, mi ha fatto 19 punti, nella partita precedente ne ha fatti 13, sono numeri alti, sono numeri importanti per una difesa. A questo punto è, siamo sicuri che la difesa è la nostra arma in più.
Benissimo. Archiviamo quindi la questione Seattle, come peraltro hanno archiviato i Bears senza troppi sforzi, dai. È stata una partita abbastanza controllata. Passiamo alla prossima, che sulla carta non dovrebbe essere un impegno impossibile per i nostri. Andiamo in Arizona a far visita ai Cardinals, giusto? Giochiamo in trasferta, sì.
Sì.
Una squadra, sì, che sembra avere tutte le sfighe del mondo, o semplicemente una squadra mediocre. Partiamo questa volta da Stefano.
Ma intanto c'è da dire due cose. Prima cosa, i Cardinals non sono la squadra che ha fatto i playoff nel 2014 nel 2015 e che ha anche battuto una squadra di nostra conoscenza all'ultima azione con un touchdown di Fitzgerald. Ok, vale. Però parliamo di altro. Non c'è più Bruce Arians, che si è dovuto ritirare per ragioni di salute, e quindi hanno Steve Wilks, che ha installato un nuovo sistema di gioco che però per adesso non sembra stia dando grandi frutti. Basti dire che hanno fatto 6 punti in 2 partite. E Bradford, che è il nuovo quarterback, è stato preso per sostituire, mi pare, Carson Palmer, se non ricordo male.
Ritirato, sì.
Ecco, ha fatto 90 yard l'altro giorno contro i Rams. Certo che non sono proprio gli ultimi fessi che si incontrano per strada, ma anche nella partita contro Washington, che era l'altra, hanno giocato leggermente meglio, ma comunque il risultato è stato comunque ampiamente a favore della compagine del deserto. E niente, la squadra non è più quella che ha fatto i playoff. C'è rimasto Fitzgerald, che comunque si è invecchiato, e c'è Johnson, che è molto forte. La difesa non è male, anche se non sta raccogliendo i frutti che potrebbe. Anche poi, secondo me, perché l'attacco non riesce a stare in campo.
Sì, purtroppo le opzioni offensive sono davvero scarse, togliendo Bradford, che è un quarterback che un po' tutti ci stiamo chiedendo come fa ad avere comunque sempre un contratto ogni anno. Tanti contratti neanche troppo leggeri dal punto di vista economico, però qualcuno se la sente. Passiamo a Alex.
Io ho analizzato la partita contro i Rams, forse anche più per curiosità di vedere quello che avrebbero fatto i Rams che per Arizona, perché i Rams sono una grande squadra quest'anno. Arizona soffre i lanci, ha una difesa, anche sulla goal line abbiamo visto che comunque Gurley, per quanto possa essere uno dei più grandi running back del mondo, è entrato 3 volte nella end zone, come mettere il coltello nel burro. Ovviamente questa cosa non si può dare solo la colpa alla difesa, perché quando hai un attacco tu parli di 90 yard vuol dire che tu in una partita intera non sei arrivato da una parte all'altra del campo, ok? E quindi non hai dato respiro alla tua difesa. La tua difesa è normale che poi ne prende 30 e passa e va in ginocchio. Non c'è modo che a un livello del genere una difesa possa reggere delle incursioni continue di gente che tra l'altro ha le spalle larghe.
5 primi down, 5 soli primi down conquistati contro i Rams in tutta la partita.
Capisci? È una situazione che mette una squadra in ginocchio. Tu non fai in tempo ad entrare, che la tua difesa non ha maniera di rifiatare, poi non puoi lamentarti con loro se non sei in grado di tenere la palla per più di 2 minuti. Sinceramente io sono un po' più drastico rispetto a Stefano. Gli Arizona Cardinals sono una squadra imbarazzante. Ovviamente non sono più quelli che avevano giocato i playoff e che tra l'altro ci avevano dato una bella gioia a tutti quanti, eliminando i Packers, però Fitzgerald, che tra l'altro credo si sia anche fatto male o comunque che abbia avuto un problema fisico, sia uscito, poi sia rientrato e forse è questionable per la gara contro di noi. Non può tenere sulle spalle il peso di una franchigia come da solo, insieme a David Johnson, che è rientrato da un infortunio che nella maggior parte dei casi potrebbe essere anche la parola fine per un atleta di qualsivoglia disciplina. Johnson ha ricominciato a muoversi bene, è l'unico che ha portato comunque punti sul tabellone in due partite, però effettivamente poi se blocchi lui hai bloccato tutta la loro manovra, perché non hanno armi per andarti a colpire né in profondità cioè, una volta che hai preso le misure è fatta. Non mi aspetto di andare lì a giocare la partita della vita, ma non mi aspetto che questi verranno contro Chicago a dettare legge di sicuro. Possiamo tranquillamente gestirci la nostra partita senza troppi problemi.
Cesare?
Allora, Arizona è l'avversario giusto nel momento giusto, perché ci può da far crescere, ha una forte difesa, soprattutto nelle secondarie, Betea e Peterson mi sembra, però per il resto non mi impensierisce più di tanto. Oggi leggevo che pensano di panchinare Bradford e c'è il rischio che giochi Glennon quindi
sarebbe bellissimo,
esatto. No, oppure
il giraffone,
esatto. Ripeto, poi con i volatili ci è andata fatta bene una volta, vuol dire che non ci vada fatta bene anche la seconda. ormai siamo degli ornitologi. A parte scherzi, non è da sottovalutare, perché sono quelle squadre che possono farti la partita. Però non ha in questo momento i numeri e la forza per impensierirci. Se la giocheranno le difese, e, ecco, questa volta la può vincere il nostro attacco. Proprio perché se maciniamo bene possiamo veramente divertirci anche.
Un pronostico per la partita? Anzi, copiamo i ragazzi di Scusate il pronostico. Mi dovete dare il punteggio e una ball prediction sulla partita, cioè un evento talmente impossibile che i bookmakers si rifiuterebbero di quotarlo. Allora, partiamo con il punteggio, Cesare.
27 a 10 per noi. E la ball prediction?
No, quella dopo.
Ok.
Prima vogliamo... Allora, 27-10. Alex, Stefano lo lascio da ultimo perché l'ultima volta ci ha quasi preso, se non sbaglio.
E ho anche quasi pronosticato il safety che ci hanno tolto ingiustamente.
Scusate. Ingiustamente. Quello devo rivederlo, allora, perché non ho capito perché non era safety. È un passaggio del regolamento che mi manca, onestamente. Mi sembrava evidente. Alex,
io sì, penso che il 27 sia un numero che per i punti segnati possa tornare, perché mettere penso un paio di touchdown di Trubisky e un paio di touchdown su corse arriveranno. C'è da dire che Allen Robinson e Jordan Howard sono ancora secco, per cui per la legge dei numeri questi devono segnare domenica. Loro non andranno oltre i 16 punti, andar bene, e già gliene stiamo regalando, secondo me.
Quindi 27-16, siamo tutti sul 27. Stefano, dai, sconvolgimi, voglio un risultato pazzesco.
Va bene, allora 743
a... numero di telefono.
ti dico, secondo me 28 per noi, per loro sono molto indeciso, ma guarda, voglio usare 28-3.
Vabbè, sarebbe comunque un punteggio abbastanza in linea con quelli fino ad ora.
Ma sì, anche perché, voglio dire, anche anche i Redskins sono andati a vincere in Arizona, se non sbaglio, e in Week 1 secondo me è un punteggio che ci può stare tranquillamente.
Sarà interessante vedere un po'. Dimmi.
A meno che, anzi no, guarda, voglio cambiare, faccio metto un touchdown in più per noi fatto dalla difesa.
Quindi 35?
35-3.
35-3, bella robina. 32 punti di scarto. Secondo me ci addormentiamo al secondo touchdown di vantaggio, ci addormentiamo, non è regolare. Ripartiamo da Cesare per la bold prediction.
Un fake punt con lancio di O'Donnell.
Oh. Ok, fake punt. Io segno, Ok, Alex.
No, una big play da 47 yard di Jordan Howard.
Cioè una corsa.
È una corsa di quelle che ti restano nel cuore.
Ok.
Ma io, farla arrivare in touchdown.
Io sì.
Sì, speriamo.
Ok, Stefano, sconvolgici un'altra volta.
Allora, io dico questo, una big play, un touchdown di Gabriel, ma non su ricezione, su corsa.
Ok. Strano, ma nessuno abbia provato a dire, ma 5 touchdown di Trubisky, 5 touchdown pass, sarebbe
Manca la tua, Luca, Punteggio e
al mio punteggio. Il mio punteggio, avete preso 35-27, avete picchiato tutte e due lì, allora io no, più di 7 punti ad Arizona non glieli do, e invece noi 38 punti, sì, gli diamo un bello scarto, e sì, secondo me ci saranno 4 touchdown pass di Trubisky, sì, almeno uno su Robinson.
Andiamo a raddoppio sul career high.
Ma magari.
4 touchdown, almeno uno su Robinson. Ah, tra l'altro ci siamo dimenticati di dire contro Seattle, secondo me l'evento della serata, che è il touchdown di Miller, che è una cosa che non dovevamo dimenticarci assolutamente. Che ragazzo.
Primo touchdown in carriera.
Un balletto imbarazzante, aggiungerei.
sì, l'ho pensato anch'io. L'ho pensato assolutamente anch'io. Ok, dai, siamo arrivati alla fine. L'appuntamento quindi è per domenica, ore 22.05, ora italiana. Fatemi confermare che ogni volta ho il dubbio dell'ultimo istante, ma sono ragionevolmente sicuro. Confermo 22-25, si va ad Arizona, partita come abbiamo detto abbastanza abbordabile per noi siamo arrivati al termine. Io vi invito come sempre a scriverci le vostre domande. Ora nelle ultime due settimane abbiamo cominciato a mettere il post il giorno della registrazione, così potete inviarcele. Naturalmente noi ci fa molto piacere avere il vostro seguito, avere le vostre opinioni. Grazie Antonio anche per questa settimana per averci iscritto, a noi ci fa sempre piacere. Mi avvio a chiudere salutando i miei compagni, Alex, questa volta per primo.
Ciao ragazzi, buona serata, grazie.
Chiudiamo anche con Cesare.
Ciao ragazzi, Bear Down.
Siamo arrivati a 44 minuti anche stasera, ragazzi, siamo assolutamente imperdonabili. E chiudiamo poi con Stefano.
Ciao ragazzi, grazie per averci seguito e Bear Down.
Benissimo, noi siamo il team di Chicago Bears Italia, seguiteci su Facebook, su Twitter, ci stiamo organizzando anche per Instagram, seguiteci perché arriveranno delle novità nelle prossime settimane, col tempo... Dateci un po' di tempo, che i progetti sono tanti e il nostro tempo libero è sempre meno. Chicago Bears IT su Facebook, Chiocciola Bears Italia su Twitter, scriveteci, metteteci mi piace, mettete mi piace a The Cutting Edge Radio, il nostro editore che ci sponsorizza. Noi vi diamo l'appuntamento a domenica per la partita e alla prossima settimana, giovedì, come sempre, con noi. Ciao a tutti e buonanotte.